02 febbraio 2022. Non solo gli oceani, anche il Mediterraneo è a rischio tsunami. Di Anna Rita Longo. La recente eruzione del vulcano sottomarino che costituiva l'ex isola Hunga Tonga Hunga nel territorio del Regno di Tonga e il conseguente tsunami ha rappresentato un evento di proporzioni impressionanti che ha causato la sparizione dell'isola vulcanica, dispersi, vittime e danni anche in zone molto lontane come il Perù. L'Oceano Pacifico, in cui è situata l'ex isola, è una tra le zone nelle quali il fenomeno degli tsunami è più diffuso insieme all'Oceano Indiano. Sempre nel Pacifico, per esempio, in Giappone si è verificato l'evento del 2011 collegato al disastro della centrale nucleare di Fukushima, mentre nell'Oceano Indiano si è avuto lo tsunami che ha colpito nel 2004 le coste thailandesi e indonesiane. Anche l'Italia è a rischio come la storia insegna, sarebbe però un grave errore considerare il Mar Mediterraneo estraneo al fenomeno. I documenti storici e le ricerche scientifiche testimoniano la presenza di un rischio tsunami anche in queste zone, senza esclusione dell'Italia. In un paese caratterizzato da una sismicità elevata nella gran parte del territorio nazionale, il fenomeno sismico è collegato alla formazione di onde anomale, e con numerosi insediamenti urbani sulle coste, riflettere sulla sicurezza pubblica non può non tenere conto anche di pericoli di questo tipo. Il recente sisma di magnitudo 4,3 che si è verificato vicino alla costa di Vibo Valentia, proprio nell'area sede di un forte terremoto tsunamigenico nel 1905, pone l'accento sulla costante necessità di essere pronti a fronteggiare un'eventualità di questo tipo. Ma precisamente che cosa si intende per tsunami? Nell'ambito scientifico oggi questo termine ha convenzionalmente preso il posto di maremoto, una parola di origine latina che significa movimento del mare, intendendo naturalmente quello anomalo, e si tratta di un prestito dalla lingua giapponese che tradotto letteralmente significa onda di porto. Questo perché è proprio su porti e coste che è possibile riscontrare le conseguenze della penetrazione di un'onda di tsunami, con tutto il suo impatto distruttivo, quando non si sia adeguatamente preparati a gestire questo fenomeno naturale. La maggior parte degli tsunami è conseguenza di fenomeni sismici localizzati sul fondo marino, talvolta collegati a eruzioni vulcaniche, anche se si sono verificati eventi connessi, invece, a frane, crolli, fenomeni atmosferici, impatto di asteroidi. Parlando, però, di quelli che sono conseguenza di terremoti, le scienze della Terra insegnano che le condizioni affinché uno tsunami possa formarsi sono sostanzialmente tre. Il terremoto sottomarino deve essere forte, avere una magnitudo elevata, deve essere relativamente superficiale o, almeno, non eccessivamente profondo e deve provocare uno sbalzo longitudinale del fondo marino. Il movimento verticale conseguenza del terremoto fa sì che l'enorme massa d'acqua sovrastante si muova e cessi di essere in equilibrio generando le onde che daranno avvio allo tsunami. Un errore di valutazione molto comune e pericoloso perché porta a sottostimare l'impatto potenziale del fenomeno e pensare che un'onda di tsunami debba essere sempre visivamente molto alta. L'idea comune che abbiamo di un'onda è infatti legata al moto ondoso prodotto dall'azione del vento sul mare, che può assumere, per esempio in alcune località famose per la pratica del surf, una dimensione spettacolare. In realtà, spesso in mare aperto l'altezza di un'onda di tsunami può essere anche inferiore a un metro, ma la differenza sostanziale con le onde generate dal vento è il fatto che in queste a muoversi è solo la parte superiore della massa d'acqua, mentre nello tsunami si muove l'intera colonna d'acqua che il terremoto sottomarino ha fatto uscire dalla condizione di equilibrio. La rapidità e la forza di propagazione degli tsunami, che possono raggiungere coste molto lontane dal punto d'origine viaggiando alla velocità di aerei di linea, dipendono sostanzialmente da questo. Come dicevamo, l'Italia non è certamente immune dal fenomeno, così come tutto il del Mediterraneo, che è il punto in cui si incontrano la placca africana e quella eurasiatica, gettando le basi per un'intensa attività sismica. Nel nostro paese, l'evento più noto di cui la storia ci abbia consegnato il ricordo è rappresentato dal maremoto collegato al tragico terremoto di Messinareggio Calabria del 1908, che aggravò sensibilmente il bilancio delle vittime e dei danni causati dal sisma. Gli eventi catalogati nel nostro paese sulla base delle testimonianze storiche sono una settantina, a partire dallo tsunami collegato all'eruzione del Vesuvio che nel 79 d.C. distrusse Pompei, Ercolano, Stabia e Oplontis. Oltre alle zone siciliane e calabresi, anche la Puglia e la Liguria sono state interessate dal fenomeno, ma anche diverse altre coste del territorio nazionale. Il centro allerta tsunami è proprio con la consapevolezza di questo rischio che anche l'Italia si è dotata di un centro allerta tsunami, che ha avuto una gestazione lunga e laboriosa, ricorda Alessandro Amato, dirigente di ricerca all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma e responsabile del centro. Il progetto, continua Amato, ha preso avvio in seguito a un provvedimento dell'UNESCO stimolato dallo tsunami di Sumatra del 2004. Il centro allerta tsunami è entrato in modalità preoperativa nel 2013 e a fine 2016, in concomitanza con un convegno dell'Intergovernmental Oceanographic Commission, la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO è stato accreditato come fornitore del servizio tsunami per il Mar il Mediterraneo, insieme ai centri di Grecia, Turchia e Francia. Lo scopo del centro allerta tsunami è comunicare rapidamente a tutto il del Mediterraneo la possibile formazione di onde di tsunami generate da terremoti per consentire di prendere in tempo i dovuti provvedimenti volti a contenere i danni, per esempio l'evacuazione delle coste interessate. Continua Alessandro Amato, i dati delle stazioni sismiche provenienti da tutto il mondo confluiscono nella sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma e sono elaborati rapidamente perché possa essere individuato il punto di origine e la magnitudo del terremoto in atto, oltre che la possibilità che questo possa generare onde di tsunami in determinate zone. L'azione di diramazione dell'allerta è realizzata in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile. Particolarmente importante è anche la sinergia messa in atto con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, che fornisce i dati provenienti dalla rete mareografica, che monitora costantemente il livello del mare per rilevare anomalie che possano essere collegate a fenomeni come le onde di tsunami. Tsunami, quando colpiscono il Mediterraneo di Anna Rita Longo, si tratta di dati certamente molto importanti, anche se sarebbe vantaggioso integrarli con strumenti che non sono presenti nel nostro territorio, ma sono comuni nelle altre parti del mondo più di frequente interessate dal fenomeno tsunami. I mareografi dei cui dati disponiamo, aggiunge Amato, sono infatti collocati principalmente nei porti, mentre non abbiamo strumenti collocati al largo, come le famose boe d'arp adoperate nel Pacifico, che necessitano di ingenti investimenti economici sia per l'acquisto sia per la manutenzione. Avere strumenti offshore, per esempio in zone considerate a rischio come lo Ionio, potrebbe rappresentare un notevole aiuto. Il problema principale, per via delle dimensioni ridotte del Mediterraneo, resta quello della rapidità. I tempi di arrivo di un'onda di tsunami da una zona a un'altra possono essere, infatti, brevissimi. Sottolinea Amato, nel corso del tempo si sono sicuramente fatti importanti progressi. Se nel 2017 la soglia entro la quale ci muovevamo aveva un limite di 14 minuti, oggi riusciamo a diramare un'allerta in 7-10 minuti e in questo contesto ogni minuto risparmiato si rivela davvero prezioso per l'obiettivo della messa in sicurezza di persone e cose. Un altro punto nodale è ciò che succede in seguito alla diramazione dell'allerta. Non sempre, infatti, puntualizza Amato, le autorità locali si dimostrano sensibili e reattive. Per fare un esempio, si può citare il caso della comunicazione di allerta arancione diramata dal centro allerta tsunami a un comune costiero pugliese nel 2018, in seguito a un sisma nei pressi dell'isola di Zante. L'allerta comunicava il possibile arrivo di un'onda di tsunami alta un metro. Questo dato, interpretato dalle autorità cittadine in modo sbagliato perché confrontato con l'altezza delle normali onde generate dal vento, aveva indotto il comune a sottovalutare l'allarme. Per fortuna in quell'occasione non si sono determinati particolari problemi, dal momento che il terremoto non aveva generato uno tsunami significativo a causa del movimento orizzontale della faglia. Nella maggior parte dei casi si preferisce sovraallertare per ragioni cautelative, ma le conseguenze avrebbero potuto essere gravi se lo tsunami ci fosse stato veramente. In ogni caso, il centro allerta tsunami ha ormai al suo attivo la diramazione di più di 20 allerte nel Mediterraneo, che hanno permesso di gestire e contenere i danni in più di un'occasione. Tra i casi più recenti, per esempio, si può ricordare lo tsunami generatosi in seguito al sisma avvenuto a Samo nell'ottobre 2020. Quando purtroppo morì una donna in Turchia che non era riuscita a mettersi al sicuro dall'inondazione. L'importanza della formazione. Un altro importante passo avanti dovrebbe essere rappresentato dall'attività di formazione sui segnali dell'arrivo di uno tsunami che possono essere percepiti nell'ambiente e sulle corrette procedure di reazione da attuare come singolo e come comunità. E a questo scopo, aggiunge Amato, che anche in Italia è partito sotto l'egida dell'UNESCO e con la guida dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e della Protezione Civile, il progetto Tsunami Ready, che consente ai comuni che vi aderiscono di essere dichiarati in seguito a un percorso formativo pronti a gestire l'arrivo di uno tsunami in maniera corretta, limitando il più possibile i rischi per le persone e le cose. Per il momento il progetto è in corso di sperimentazione in 3 comuni costieri pilota e, nonostante il rallentamento imposto dall'emergenza Covid, ha dato buoni risultati perché le comunità si sono dimostrate coinvolte e impegnate. Purtroppo rimane sempre il problema di conciliare queste attività di prevenzione con le altre innumerevoli urgenze quotidiane di una comunità cittadina, che sono spesso più impellenti per gli amministratori comunali. La programmazione di attività a lungo termine non è sempre facile perché necessita una lungimiranza alla quale non si è istintivamente portati. Inoltre, come dimostrano gli studi sociologici che stiamo conducendo in Italia dal 2018, in molte zone il rischio tsunami è pericolosamente sottovalutato. Fanno eccezione solo alcune zone in cui la memoria storica ha mantenuto vivo il ricordo di tragedie che si sono verificate, come quella di Messina e Reggio Calabria, ma in molti altri casi la distanza temporale con gli tsunami storici ha contribuito a comunicare un ingannevole senso di sicurezza, conclude il ricercatore.